Capitolo 6. Contrasti nell'Europa del 600. Paragrafo 1. Difficoltà economiche e calo demografico. L'indebolimento economico della Spagna. Per la Spagna, che era stata a lungo il paese più ricco d'Europa, iniziò dalla seconda metà del 500 un periodo di indebolimento finanziario. Le grandi quantità di metalli preziosi giunti dal Nuovo Mondo non avevano rinforzato l'economia spagnola. Essa, anzi, aveva molto sofferto per il rialzo dei prezzi, un fenomeno che riguardava tutta l'Europa ed era legato, come sappiamo, più all'aumento demografico che all'arrivo del metallo americano. La Spagna, fra indebitamento e bancarotta. A partire dai primi anni del regno di Filippo II, la monarchia spagnola ebbe sempre più bisogno di denaro, soprattutto per sostenere le enormi spese di guerra, e i re spagnoli furono costretti a indebitarsi con i banchieri di mezza Europa. In particolare, i banchieri genovesi diventarono i principali finanziatori della Spagna, a cui prestavano denaro ad altissimo interesse, dato il forte rischio di non vederselo restituire. La Spagna, infatti, non fu sempre in grado di pagare i suoi debiti e dovette ripetutamente dichiarare bancarotta. I problemi economici non impedirono però la grande fioritura artistica e letteraria del Seicento spagnolo, che proprio per questo motivo fu chiamato il Secolo d'Oro della Spagna. Fu nel Seicento che il grande scrittore Miguel de Cervantes scrisse il suo Don Chisciotte della Mancia, un capolavoro di fama universale. L'economia italiana nel Seicento. In Italia, dalla fine del XVI secolo, la lavorazione della lana, che aveva fatto la ricchezza del paese nel tardo Medioevo, si trovò a subire la concorrenza delle regioni nord-occidentali dell'Europa. Qui si producevano panni di lana leggeri ed economici, che nel corso del Seicento conquistarono progressivamente tutti i mercati mediterranei, compresi quelli italiani. Alcune produzioni italiane entrarono in crisi, ma altre riuscirono a rinnovarsi, lavorando, oltre alla lana, anche il lino, la canapa, il cotone e soprattutto la seta. Nelle campagne si diffuse la coltivazione dei gelsi, delle cui foglie si nutre il baco da seta, e l'Italia divenne esportatrice di seta grezza o semilavorata. Al mercato internazionale erano destinati anche grano, vino e prodotti dell'allevamento, provenienti dalle ricche regioni agricole della pianura padana. Nel meridione le difficoltà economiche furono più sentite, sia perché i proprietari delle terre non favorirono il rinnovamento agricolo, sia per il calo demografico che colpì l'Italia e gran parte del continente europeo. Il calo della popolazione. Dalla fine del Cinquecento l'Europa fu ripetutamente colpita da gravi carestie, che condannarono alla fame interi paesi, e da prolungate epidemie di peste, di tifo, di vaiolo, che si diffusero in ampie aree del continente. La crescita della popolazione, che nel Cinquecento era stata consistente, cominciò a rallentare e in alcune regioni si fermò del tutto. Il calo demografico fu forte nelle regioni mediterranee. In Italia, per esempio, nel 1630 morì di peste un terzo della popolazione del centro e del nord. Nel 1656 una catastrofica epidemia colpì il regno di Napoli, e ancora maggiore fu in Germania, che, come vedremo, fu il teatro principale di una lunga guerra detta dei Trent'anni. Tuttavia il numero degli abitanti continuò ad aumentare nei paesi del nord-ovest, Inghilterra e Olanda soprattutto, che seppero reagire con successo alle difficoltà del momento. Le cause del calo demografico. Sulle ragioni del calo demografico non tutti gli studiosi sono concordi. Alcuni ritengono che la causa delle carestie sia stato l'eccessivo sfruttamento dei terreni nel corso del Cinquecento e che le epidemie ne siano state la diretta conseguenza. La fame indebolisce le persone, che perciò diventano più facile preda delle malattie. Oggi però molti studiosi hanno dimostrato che la peste e altre malattie infettive colpiscono indifferentemente sia i malnutriti sia i ben pasciuti. Perciò altri studiosi mettono piuttosto in evidenza che nel Seicento, a causa delle difficoltà economiche, le coppie si sposavano tardi, rinviando il matrimonio a età avanzata, riducendo in tal modo il numero dei figli. Inoltre, poiché le epidemie infierivano, oltre che sugli anziani, soprattutto sui bambini e sui giovani, in età da potersi riprodurre, le nascite continuavano a ridursi, creando vuoti di popolazione difficilmente colmabili. La difficile situazione economica è causa di rivolte. In questo periodo il ruolo predominante svolto fino allora dalla Spagna in Europa cominciò a esaurirsi e la monarchia spagnola dovette affrontare una serie di problemi politici. I Paesi Bassi si erano liberati dal dominio spagnolo, ma la Spagna rifiutò a lungo di riconoscere la loro indipendenza. A questa perdita si aggiunsero anche rivolte nei territori italiani, provocate sia dalla situazione economica, che diventava più difficile, sia dalle forti tasse che la Spagna imponeva. A Napoli, l'introduzione di un nuovo tributo sulla frutta scatenò nel 1647 una rivolta popolare, guidata da un giovane pescivendolo, Tommaso Aniello, detto Masaniello. Questi per diversi giorni governò Napoli, che allora, insieme a Parigi, era la più grande città dell'Europa, ma presto morì assassinato. La rivolta si estese ugualmente. I ribelli però erano disorganizzati e in breve gli spagnoli riuscirono a riprendere il controllo della città. Una terribile sciagura si abbatte sull'Europa. Fame, pestilenze e carestie erano spesso conseguenze della guerra. La gravissima epidemia di peste che colpì l'Italia nel 1630, ad esempio, fu diffusa da truppe di lanzichenecchi, scesi nella penisola nel corso della guerra detta dei Trent'anni. Questo terribile conflitto, che infuriò fra il 1618 e il 1648, fu l'ultima sanguinosa conseguenza dei contrasti religiosi che avevano scosso il continente nel corso del Cinquecento. Quasi tutte le potenze europee vi furono coinvolte. Da un lato si schierarono i sovrani cattolici, gli Asburgo d'Austria, il re di Spagna, anch'egli appartenente alla famiglia degli Asburgo, e i principi cattolici di Germania. Dall'altro i principi protestanti tedeschi, la Danimarca, la Svezia, l'Olanda e infine anche la cattolica Francia, minacciata di accerchiamento come ai tempi di Carlo V. La guerra dei Trent'anni fu l'ultima delle guerre di religione. Con essa gli imperatori austriaci tentarono di riconquistare al cattolicesimo i territori che avevano perduto con la Riforma. Ben presto però i motivi politici prevalsero su quelli religiosi e la posta in palio fu ancora una volta il predominio in Europa. Le devastazioni della guerra in Germania. La Germania fu il principale teatro delle operazioni militari. Vaste regioni furono devastate e ridotte a deserto, molte città furono assediate, molti villaggi distrutti. Dappertutto si ebbero carestie, perché i raccolti venivano abbandonati dai contadini in fuga o erano depredati dagli eserciti. Il 40% della popolazione tedesca morì per fame, per malattie o per i brutali saccheggi delle soldatesche di passaggio. Il calo demografico fu superiore a quello di qualunque altra regione europea. La diminuzione del numero di abitanti ebbe conseguenze sociali particolarmente gravi nelle regioni orientali, che erano scarsamente popolate anche prima della guerra. Qui i signori, per assicurarsi la manodopera necessaria al lavoro dei campi, ridussero i contadini in condizione di servitù, obbligandoli a non abbandonare la terra. La pace di Vestfalia. Infine, nel 1648, quando gran parte dell'Europa era ormai in rovina, il conflitto si concluse con la pace di Vestfalia, che cambiò notevolmente l'aspetto politico del continente. Gli Asburgo d'Austria perdettero ogni reale potere sugli stati tedeschi, anche se di nome restarono imperatori. Le Province Unite e la Svizzera furono definitivamente riconosciute indipendenti, mentre la Francia, che era la vincitrice dell'ultima fase della guerra, si impose come nuova potenza dominante in Europa. Fonti. Il contadino Simplicio racconta gli orrori della guerra. Al tempo della guerra dei Trent'anni gli eserciti erano formati da truppe mercenarie pagate molto irregolarmente. Di solito i soldati vivevano a spese dei paesi che attraversavano compiendo ogni sorta di atrocità. Saccheggiavano, rubavano, torturavano, uccidevano. Simplicio è il protagonista del romanzo L'avventuroso Simplicissimus, in parte autobiografico, pubblicato nel 1668 dal narratore tedesco Hans von Krimmelshausen. Questi, in gioventù, era stato testimone delle tragedie e delle violenze della guerra dei Trent'anni e nel suo romanzo le denuncia per bocca del contadino Simplicio, in modo realistico e spesso ironico. Simplicio è ancora un bambino quando le truppe mercenarie vincitrici irrompono nel suo villaggio. Ed ecco che cosa vede. Alcuni soldati cominciarono a sgozzare le bestie, a farne bollire e arrostire le carni, come se si stesse preparando un lieto banchetto. Altri misero sossopra la casa da cima a fondo. Alcuni facevano grossi involti di biancheria, di abiti e di masserizi di ogni sorta, come se volessero aprire un mercato di rigattieri, venditori di roba vecchia, e riducevano a pezzi quello che non avevano intenzione di portar via. Altri vuotavano i materassi delle piume e li riempivano di lardo, di salumi o di altro, come se dopo ci si dovesse dormir meglio. Bruciarono i letti, i tavoli, le sedie e le panche. Le pentole e le scodelle dovettero andare tutte a pezzi. Nella stalla la nostra fantesca, serva, fu trattata in modo che non poté più alzarsi per uscirne. Il garzone fu legato e disteso per terra. Con un pezzo di legno gli tennero aperta la bocca e gli fecero ingoiare tutto un secchio di acqua dell'etamaio. Ogni soldato inventava una forma di tormento per torturare i contadini, e ogni contadino aveva un suo particolare supplizio. Da Hans von Grimmelshausen, l'avventuroso Simplicissimus. Imparo a riflettere sulle mie abitudini di lettura. Ti proponiamo un questionario che ha lo scopo di farti riflettere sulle tue abitudini di lettura. Per ciascuno dei comportamenti elencati, metti la crocetta lasciando vuota la colonna di destra. Controlla a piedi pagina quali sono i comportamenti consigliati poi sulla colonna di destra. Assegnati 2 punti per ogni comportamento consigliato che fa già parte delle tue abitudini. Quanti punti hai totalizzato? Ti sembra di avere già un buon metodo di lettura per lo studio o devi ancora perfezionarlo? Sì, no, punti. Quando studio? 1. Leggo il testo per intero. 2. Leggo qualche riga, poi ripeto. 3. Leggo il testo una sola volta. 4. Leggo il testo più volte. 5. Leggo a voce alta. 6. Leggo e rileggo le parti che non ho capito. 7. Mi fermo spesso per riflettere su ciò che ho appena letto. 8. Al termine della lettura rileggo i concetti più importanti. Quando incontro una parola che non conosco. 9. Chiedo subito spiegazioni all'insegnante. 10. Cerco di capire dal senso generale del testo. 11. Cerco la parola sul vocabolario. 12. Interrompo la lettura perché è troppo difficile. Quando ci sono figure o cartine. 13. Le osservo distrattamente. 14. Le osservo solo se mi colpiscono in modo particolare. 15. Le osservo con attenzione e leggo leggende e didascalie. 16. Non le osservo affatto. Mentre leggo il libro di testo. 17. Sono abituato a sottolineare. 18. Sottolineo le parti più importanti. 19. Sottolineo tutto il testo. 20. Sottolineo alla prima lettura. 21. Sottolineo alla seconda lettura. 22. Non sono abituato a sottolineare. Totale. Comportamenti consigliati. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 21.